564 on Fire 6, odor investigation, 4218 South 290 Street, 1132.
Voglio comandare sulla vita e sulla morte. Mi piace sentirmi un vampiro. Adoro sentire l'ultimo respiro di un corpo mentre guardi i suoi occhi. Mi piace sentirmi Dio. Ricordatevi che serial killer sono i vostri mariti e che saranno i vostri figli e che siamo ovunque. Theodore Robert Bundy. Buonasera a tutti. La voce che sentite è quella di Marco Soddu che vi racconterà la storia di Ted Bundy dai microfoni di Unica Radio. Prima di iniziare voglio ringraziarvi per averci seguito nella prima puntata e vi ricordo le nostre coordinate marco.soddu@unicaradio.it. Poi siamo anche su Facebook, gruppo Criminal Nightmares. Inoltre sul sito della radio è disponibile il podcast della prima puntata su Jack lo Squartatore. Nome completo: Theodore Robert Bundy. Data di nascita: 24 novembre 1946. Data di morte: 24 gennaio 1989. Numero di vittime accertate: almeno 23. Modus operandi: stalker, serial killer camaleontico itinerante, organizzato, categoria lussurioso. L'infanzia: nacque dalla 21enne Eleanor Louise Cowell in un istituto per madri non sposate a Burlington, nel Vermont. Eleanor intendeva dare il bambino in adozione per non dare scandalo con un figlio nato fuori dal matrimonio. Subito dopo averlo abbandonato, però, si pentì della decisione e tornò indietro per riprenderlo con sé. Scelse di far credere a tutti che Theodore fosse figlio dei suoi genitori, dai quali tornò a vivere a Filadelfia. Fin dall'inizio questa situazione alimentò una certa confusione riguardo all'identità di Ted, dettata soprattutto dal bizzarro comportamento della madre. Pur asserendo di esserne la sorella, Eleanor prima portò Theodore a vivere con sé a Tacoma, nello stato di Washington, nel 1950, e poi ne cambiò il secondo nome in Nelson, forse per farlo passare come orfano di padre. A Tacoma, Eleanor decise di cambiare legalmente il proprio nome in Louise e conobbe il cuoco John Culpepper Bundy, che sposò il 19 maggio del 1951. In quell'occasione Theodore cambiò definitivamente il proprio nome in Theodore Robert Bundy. Nonostante ne avesse assunto il cognome, Ted non mostrò di essere particolarmente legato al patrigno. Continuò invece a considerare come figura paterna il nonno, descritto come un uomo dal temperamento violento e con grande interesse per la pornografia. Louise e Johnny ebbero altri 4 figli, di cui spesso Ted si occupava in prima persona come babysitter. La sua adolescenza trascorse tranquillamente tra la scuola e il suo impegno come membro dei Boy Scout locali. Era un ragazzino timido, vestito sempre elegantemente e spesso preso di mira dai bulli della scuola e dagli altri compagni. In alcuni episodi i professori descrissero inquietante ed estremamente violento il suo comportamento. Gli impulsi criminali di Bundy non tardarono comunque a manifestarsi più apertamente. Fu accusato di spiare le donne dalle finestre e di rubare vestiario nei negozi. L'università e l'incontro con Stephanie. Nel 1965 prese il diploma e ottenne una borsa di studio per l'Università di Puget Sound a Tacoma, stato di Washington, dove una leggenda narra che Bundy sotterrò la sua prima vittima sotto la fontana Thompson. Dopo 2 semestri a Puget Sound, Ted si trasferì all'Università di Washington. Qui conobbe la giovane Stephanie Brooks, una ragazza con i capelli lunghi e mori, portati con la riga in mezzo, che proveniva da una benestante famiglia californiana. Stephanie rappresentò per lui non solo il primo amore, ma soprattutto la prima esperienza in campo sessuale. Per qualche tempo i due apparvero come una coppia felice, ma presto l'inadeguatezza che Ted sentiva nei confronti di Stephanie cominciò ad emergere. Bundy si trasferì di nuovo nell'autunno del 1968 alla Stanford University di Palo Alto e il rapporto con Stephanie si guastò al punto che lei lo lasciò. La sua tendenza a non confidarsi e a manipolare gli altri aveva rovinato la loro storia. Inoltre Stephanie sentiva che Ted, oltre a non appartenere alla sua stessa classe sociale e ad aver mentito più volte per fare colpo su di lei, non aveva obiettivi nella vita e lei non intendeva impegnarsi con un uomo come lui. Ted ne uscì completamente distrutto e cominciò a spostarsi senza una meta precisa. Finì così di nuovo nella sua città natale, a Burlington, nell'inizio del 1969. Qui scoprì la verità sulla sua nascita. La donna che aveva cercato di farlo crescere come se fosse suo fratello era in realtà la sua madre naturale. Non è possibile sapere quali furono gli effetti di una tale verità su Ted Bundy. Il ragazzo tornò a Washington e cercò di riprendere la sua relazione con Stephanie, ma fu ripetutamente respinto. Deciso a riavere al suo fianco e a mostrarsi alla sua altezza, l'autunno seguente ricominciò a studiare all'Università di Washington, seguendo corsi di psicologia. Da studente medio si trasformò in uno studente eccellente. Inoltre iniziò a essere coinvolto nella politica locale, lavorando alle campagne elettorali del repubblicano nero Art Fletcher, candidato per la carica di vice governatore. Nel tempo libero, Ted cominciò a operare come volontario al centro telefonico della Seattle Crisis Clinic, un'organizzazione no profit che, attraverso i propri telefonisti, cercava di dare assistenza ai bisognosi e anche alle vittime di stupri. Qui divenne amico di Anne Rule, la donna che anni dopo avrebbe descritto la sua vita e i suoi crimini nel bestseller The Stranger Beside Me. In questo periodo, inoltre, conobbe Meg Anders, una divorziata che lavorava come segretaria. I due cominciarono a frequentarsi e Meg si innamorò di lui. Bundy la trattava con gentilezza e ricopriva il ruolo di figura paterna per la bambina nata dal matrimonio della donna. Ma nonostante la loro relazione, Ted non intendeva rinunciare a Stephanie, con la quale si tenne in contatto tramite lettere e telefonate. I due anni seguenti, Bundy continuò a lavorare alle campagne politiche del Partito Repubblicano dello Stato di Washington. Collaborò anche alla stesura di un opuscolo per le donne riguardo alla prevenzione dello stupro. Iniziò a fare domande a numerose scuole di legge per diventare avvocato. Proprio in questo periodo fu decorato come eroe dalla polizia di Seattle per aver salvato la vita a una bambina di 3 anni che rischiava l'affogamento in un lago. Nell'estate del 1973, Bundy si laureò all'Università di Washington e fu presto accettato alla scuola di legge dell'Università dello Utah. Tuttavia, forse per la relazione con Meg o per il suo impegno con il Partito Repubblicano, Ted decise di non frequentare la scuola fino all'anno seguente. Durante uno dei suoi viaggi per il partito, Bundy rivide Stephanie e, forte della sua nuova immagine di uomo di successo, la frequentò segretamente per alcuni mesi e fece in modo che lei si innamorasse del nuovo Ted Bundy. Nessuna delle due donne di Bundy sapeva dell'esistenza dell'altra, ma soprattutto entrambe erano inconsapevoli della trasformazione di Ted. Tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974, Ted smise improvvisamente di cercare Stephanie e diventò insensibile nei suoi confronti. Nel febbraio del 1974, quando la ragazza lo chiamò per avere delle spiegazioni sul perché l'avesse lasciata, Ted si mostrò impassibile e mise giù il telefono. Stephanie non lo vide né lo sentì più. Freddo e calcolatore, Bundy aveva fatto in modo che la ragazza si innamorasse di lui per poterla scaricare nello stesso modo in cui lei l'aveva piantato in precedenza. Il primo omicidio. Nel 1974 ebbe inizio la spirale di morte che avrebbe trasformato una affascinante e seducente promessa del Partito Repubblicano in uno spietato serial killer. Ted Bundy scelse metodicamente ogni vittima. Ognuno evocava nell'aspetto la figura snella di Stephanie e i suoi capelli neri con la riga in mezzo. Il 4 gennaio del 1974, la 18enne Johnny Lance divenne la sua prima vittima. Johnny divideva un appartamento a Seattle con diverse compagne e quella mattina, quando non scese per la colazione, nessuno di loro pensò che qualcosa non andasse. Solo con il passare delle ore si insospettirono e decisero di controllare che stesse bene. Johnny sembrava essere sveglia quando entrarono nella sua stanza, ma non appena si avvicinarono, si resero conto con orrore che giaceva in una pozza di sangue. Quando scostarono le coperte, vennero colte dal terrore. Una delle aste dell'intelaiatura del letto era stata spezzata e usata per picchiare Johnny sul viso e sulla testa, ed era stata poi conficcata profondamente nella sua vagina. Nonostante la violenza, sembrava che Johnny respirasse ancora. Così le sue compagne chiamarono i soccorsi e la polizia locale. Quando l'unità mobile arrivò, la ragazza era in coma. Era riuscita a sopravvivere all'aggressione, ma aveva subito danni cerebrali e lesioni interne molto gravi. Non ricordava nulla dell'accaduto. Bundy era riuscito ad entrare e a scappare grazie a una finestra lasciata aperta. Gli omicidi successivi. Meno di un mese dopo l'aggressione di Johnny Lance, Linda Ann Thiele scomparve dalla sua stanza seminterrata a Seattle. Macchie di sangue furono trovate sul letto, mentre le lenzuola ed il cuscino erano scomparsi. Inizialmente la polizia non pensò che si trattasse di un omicidio, così nella stanza non vennero prelevate impronte ed una macchia sul letto, apparentemente del liquido seminale, che non venne mai analizzato. La porta che portava direttamente all'esterno fu trovata aperta. Forse Linda aprì spontaneamente la porta a Bundy. Nei mesi seguenti, tra la primavera e l'estate del 1974, almeno altre 5 ragazze scomparvero in circostanze misteriose, in un triangolo compreso tra 3 stati, Utah, Oregon e Washington. Tuttavia, gli investigatori non furono subito inclini a pensare che, dietro a queste sparizioni, vi fosse un unico assassino. Il 17 giugno del 1974, la giovane Brenda Baker fu ritrovata morta in un parco. La causa della sua morte non poté essere stabilita a causa dello stato delle sue spoglie. Appena 2 mesi dopo, a Washington, vennero trovati i resti di altre 2 ragazze, scomparse entrambe il 14 di luglio, Janice Hott e Dennis Neslund. Ciocche di capelli di vario colore, 4 ossa del femore, 2 teschi ed un osso della mascella furono identificati solo grazie al lavoro del medico legale. Janice Hott era stata vista viva per l'ultima volta da una coppia che faceva un picnic sulla riva del lago. Avevano visto la ragazza con un giovane uomo attraente e gli avevano sentiti parlare. Lui si era presentato come Ted e portava un'ingessatura al braccio. Gli aveva chiesto un aiuto per caricare la sua piccola barca sul tetto del suo maggiolino Volkswagen, in quanto si era rotto un braccio giocando a tennis. Letta questa storia su un giornale locale, una ragazza di nome Janice Graham riferì alla polizia di essersi trovata in una scena simile con lo stesso individuo. Arrivata però alla sua auto, si era resa conto che non c'era nessuna barca da caricare e non aveva accettato di seguire l'uomo fino alla casa dei suoi genitori sulla collina, dove Ted sosteneva che la barca si trovasse e dove lì avrebbe potuto aiutarlo. Janice Graham aveva rifiutato perché aveva ritenuto che fosse troppo rischioso andare con lui. Più tardi aveva visto Ted con un'altra ragazza. Grazie a Janice Graham e agli altri testimoni che avevano visto l'uomo nel parco, fu possibile tracciare un primo identikit. Gli investigatori dei 3 stati in cui erano avvenute le sparizioni cominciarono a collaborare tra loro. Leggendo dei casi e vedendo l'identikit su un giornale, un'amica di Meg le fece notare che avrebbe potuto trattarsi del suo Ted. La segnalazione di Meg si unì a tutte le altre, ma la polizia scartò immediatamente l'ipotesi che un giovane studente di legge che lavorava a tempo pieno per il Partito Repubblicano potesse essere implicato. In quel periodo Ted Bundy si spostò a studiare legge all'Università dello Utah e anche qui commise altri omicidi di giovani donne. Il 18 ottobre del 1974, la 17enne Melissa Smith scomparve mentre tornava a casa da una festa a Midvale. Il suo cadavere fu trovato il 27 dello stesso mese al Summit Park, vicino a Salt Lake City. La ragazza era nuda ed era stata picchiata, stuprata, sodomizzata e strangolata con le sue stesse calze. Sporcizia e rametti erano stati infilati nella sua vagina ed il cadavere fu truccato prima di essere abbandonato. Laura Hemi fu vista per l'ultima volta il giorno di Halloween a Lehigh, nello Utah. La scomparsa della 17enne non fu denunciata per 4 giorni e il suo corpo fu ritrovato il giorno del ringraziamento da un escursionista nell'American Fork Canyon. Anche Lori era nuda, era stata violentata, sodomizzata e picchiata. Era morta per strangolamento ed i suoi capelli erano stati lavati prima che il suo corpo venisse abbandonato. Bundy fece il suo primo passo falso. L'8 novembre del 1974 si avvicinò alla 18enne Carol DeRonge in un centro commerciale a Murray, nello Utah, e presentandosi travestito da agente di polizia, le informò che la sua auto aveva subito un tentativo di furto. Carol DeRonge salì sull'auto di Bundy, convinta che sarebbe stata portata ad una stazione di polizia per fare una regolare denuncia. Ma Ted fermò brutalmente la macchina, tirò fuori una pistola e gli ammanettò un polso. Carol lottò e riuscì a fuggire prima che Bundy potesse bloccarle anche l'altro polso. Nella fuga si imbatté in un motociclista di passaggio che la portò alla polizia. Carol riuscì a dare una descrizione dell'uomo e della sua auto. Fu notata una somiglianza con un altro omicidio avvenuto nello stato di Washington, ma sulle manette non furono trovate impronte e una macchia di sangue trovata sul collo di Carol non fu sufficiente per poter fare dei test. Poche ore dopo la fuga di Carol DeRonge e a sole 17 miglia di distanza, Debbie Kent scomparve dalla Viewmont High School di Bountiful, nello Utah. Era uscita in anticipo dalla lezione di teatro per andare a prendere a scuola il fratellino, ma la sua auto non lasciò mai il parcheggio. Alcune persone riferirono di aver sentito delle urla. L'insegnante di recitazione, Raylene Shepard, testimoniò che un uomo l'aveva avvicinata cercando di farle credere che era successo qualcosa alla sua auto nel parcheggio della scuola. Era lo stesso trucco che Bundy aveva usato con Carol DeRonge. Un altro testimone raccontò di aver visto un maggiolino Volkswagen allontanarsi velocemente dal parcheggio della scuola. Sul terreno fu ritrovata una chiave che apriva le manette che Carol DeRonge aveva ai polsi. Debbie Kent non fu più ritrovata, né morta né viva. Gli omicidi si interruppero per 4 mesi. Ripresero in Colorado, dove almeno 4 giovani donne scomparvero misteriosamente tra il gennaio e l'aprile del 1975. Una di esse fu ritrovata morta a poche miglia da dove era sparita. Era stata violentata e percossa. Nello stato di Washington, l'investigatore Bob Keppel lanciò una massiccia perquisizione nel secondo maggiore luogo di scarico di rifiuti dello stato, l'area di Taylor Mountains. Ancora prima che fosse terminata, i teschi rotti di 4 delle ragazze scomparse erano già stati ritrovati. Uno di essi era stato trasportato fin lì dall'Oregon. Non furono rinvenuti altri resti. Le Taylor Mountains divennero ufficialmente il luogo di sepoltura delle vittime dell'assassino. La Task Force di Washington stilò una lista di 25 sospettati e focalizzò le indagini su di essi. Bundy non faceva parte di questa rosa, ma la buona sorte intervenne per aiutare gli investigatori il 16 agosto del 1975. Il primo arresto. Quel giorno l'ufficiale della stradale dello stato dello Utah, Bob Haywood, notò un maggiolino Volkswagen di colore chiaro nei dintorni di Granger. Conoscendo tutti i veicoli e le persone che abitavano nella sua zona, Haywood accese le luci per fermare l'automobile, ma essa schizzò via ad alta velocità, saltando un paio di semafori rossi prima di accostare. L'ufficiale Haywood chiese i documenti e il guidatore si presentò come Ted Bundy. L'agente fu subito insospettito dal fatto che mancasse il sedile del passeggero. Bundy fu fermato per non aver accostato ed essere fuggito. La sua auto fu perquisita e tra le altre cose fu trovata una spranga, un passamontagna, un rompighiaccio e un paio di manette. Appena dopo il suo arresto, gli investigatori di Salt Lake cominciarono a collegare Bundy all'aggressione di Carol DeRonge. Lo accusarono di possesso di attrezzi da scasso il 21 agosto e perquisirono il suo appartamento senza trovare nulla di incriminante. Una foto di Bundy fu mostrata a Carol DeRonge, senza che però lei potesse identificarlo come suo assalitore. Al momento dell'aggressione, Ted era travestito. Al contrario, l'insegnante Raylene Shepard lo riconosce come l'uomo che aveva cercato di spingerla nel parcheggio prima della sparizione di Debbie Kent. Fu sufficiente mettere Bundy sotto sorveglianza e sotto indagine. Presto fu arrestato e accusato dell'aggressione di Carol DeRonge. Alcuni capelli trovati nella sua auto furono identificati come appartenenti ad alcune delle ragazze scomparse. Anche Mac Anders, che per 6 anni aveva frequentato Ted, raccontò agli investigatori particolari interessanti sulle abitudini notturne di Bundy, le sue rozze pratiche sessuali e sul fatto che l'aveva visto in possesso di grucce, stucco per gesso e baffi finti. Le prove erano singolarmente circostanziali, ma messe tutte insieme formavano un quadro molto potente. L'opposizione generale della gente comune alle accuse divenne evidente quando Ted Bundy fu portato davanti alla corte dello Utah. Era uno studente di legge che aveva lavorato per il Partito Repubblicano e appariva un ragazzo così pulito e a modo che la maggior parte delle persone pensò che si trattasse di un errore. Ma il processo venne aperto comunque e Bundy fu condannato come assalitore di Carol DeRonge. Non aveva alibi, la vittima fu in grado di identificarlo e la sua auto era identica a quella usata al momento dell'aggressione. Nel frattempo i testimoni di Washington lo identificarono come il Ted che si aggirava nel parco per chiedere aiuto a giovani donne. Ted fu rinchiuso in carcere, in attesa della sentenza definitiva, che poteva oscillare da 1 a 15 anni. Nel frattempo, l'FBI trovò le prove necessarie per processarlo per un altro omicidio in Colorado e Ted fu estradato per il processo. Bundy decise di difendersi da solo. Inoltre, gli venne garantito l'accesso alla biblioteca del carcere e durante una delle sue ore di permesso, Ted Bundy riuscì a evadere da una finestra. La striscia omicida ricomincia. Dopo 6 giorni di fuga, Bundy fu ripreso, ma 7 mesi dopo, il 30 dicembre del 1977, un nuovo tentativo di evasione andò a buon fine. La prigione emise un comunicato ufficiale solo 15 ore dopo la fuga, ma Bundy era già lontano. Arrivò a Vail, nel Colorado, prese un autobus a Denver e un aereo per Chicago. Rubò una macchina con la quale arrivò ad Atlanta e infine prese un altro autobus con cui arrivò a Tallahassee, in Florida, dove affittò un appartamento vicino a un campus universitario, facendosi chiamare Chris Hagan. Visse di espedienti e di furti. Il 14 gennaio del 1978 aggredì 4 componenti delle Chi Omega. Una compagna, che rientrava nella casa della confraternita, trovò 2 ragazze morte nei loro letti. Erano state picchiate e strangolate e a una di loro era stata infilata una bomboletta nella vagina e nell'ano. Altre 2 compagne riuscirono a sopravvivere all'aggressione, nonostante fossero state picchiate ferocemente e sanguinassero copiosamente. La stessa notte Bundy picchiò a sangue Cheryl Thomas, che sopravvisse nonostante il suo cranio fosse fratturato in 5 punti. Ted cominciò a diventare avventato e disorganizzato. Cercò di aggredire una ragazzina a Jacksonville, che fu però difesa dal fratello. Infine, il 9 febbraio del 1978, la 12enne Kimberly Ann Leach fu rapita dalla sua scuola a Lake City, in Florida. Quando scomparve, si stava spostando da un edificio della scuola a un altro. Fu vista da un testimone, mentre veniva accompagnata da un bell'uomo verso un furgone bianco. Il suo corpo fu trovato il 12 aprile a 30 miglia di distanza. La causa della morte non poté essere stabilita a causa dell'avanzato stato di decomposizione. Il cadavere era parzialmente mummificato. Dopo l'omicidio Leach, Bundy tornò al suo appartamento a Tallahassee e abbandonò il furgone bianco in un quartiere malfamato, dove non venne mai ritrovato. Rubò un altro veicolo, ma non venne fermato dalla polizia per un controllo. Riuscì a fuggire mentre l'agente di polizia controllava i documenti. Tornò al suo appartamento, lo ripulì delle sue tracce e si spostò con un'auto rubata a Pensacola, in Florida. La targa della macchina venne riconosciuta da un altro ufficiale e a Bundy fu intimato di uscire dal veicolo. Cercò di farsi sparare, ma dopo una breve colluttazione fu nuovamente arrestato. Il nuovo processo, la condanna a morte. Inizialmente Ted Bundy diede un nome falso alla polizia di Pensacola, ma presto la sua vera identità venne fuori. Era stato aggiunto alla lista dei 10 criminali più ricercati d'America, redatta dall'FBI. Fu accusato degli omicidi delle ragazze della Chi Omega e di quello di Kimberly Leach. Cercò di nuovo di fare dei giochetti, chiedendo che il giudice prima e il suo team difensivo poi fossero sostituiti. Entrambe le mozioni furono rifiutate. Il processo per gli omicidi della casa delle Chi Omega si tenne quasi un anno dopo, nel 1980. La difesa chiamò a testimoniare anche Louis Bundy, durante la cui deposizione Ted si mise a piangere. Ma le impronte dentarie sui cadaveri furono una prova troppo evidente della sua colpevolezza. Nel tentativo di avere un testimone schiacciante in meno, Bundy si avvantaggiò di una legge della Florida, per cui qualunque dichiarazione di matrimonio alla presenza degli ufficiali della corte era ritenuta valida e legalmente vincolante. Propose alla sua ragazza attuale, Carol Ann Boone, una vecchia compagna di università, di sposarlo. Lei accettò e divenne sua moglie. Poche ore più tardi, però, arrivò la sentenza di morte. Il giudice Edward Coward pronunciò queste parole nella sua sentenza. È stabilito che siate messo a morte per mezzo della corrente elettrica, che tale corrente sia passata attraverso il vostro corpo fino alla morte. Prendetevi cura di voi stesso, giovane uomo. Ve lo dico sinceramente, prendetevi cura di voi stesso. È una tragedia per questa corte vedere una tale assenza di umanità come quella che ho visto in questo tribunale. Siete un giovane brillante. Avreste potuto essere un buon avvocato e avrei voluto vedervi in azione davanti a me, ma voi siete venuto nel modo sbagliato. Prendetevi cura di voi stesso. Non ho nessun malanimo contro di voi. Voglio che lo sappiate. Prendetevi cura di voi stesso. L'epilogo. Durante le visite coniugali in carcere, Carol rimase incinta e nell'ottobre del 1982 diede alla luce una bambina. In seguito lei e Ted non ebbero più rapporti. Bundy continuò a sostenere la propria innocenza e cominciò a richiedere una serie estenuante di appelli. Nel 1986 riuscì a evitare l'esecuzione della pena capitale per 2 volte. Negli anni di carcere si tenne in contatto epistolare con Ann Rule e offrì la propria assistenza e consulenza agli investigatori che si occupavano del caso del Green River Killer, assassino seriale dello stato di Washington. Il 17 gennaio del 1989 fu proclamata la sentenza definitiva di morte. Ted e i suoi avvocati proposero alle famiglie delle vittime di richiedere la proroga di altri 3 anni per l'esecuzione affinché Bundy avesse il tempo di confessare gli altri omicidi. Nonostante molti non conoscessero il destino di figlie, sorelle e nipoti, tutte le famiglie rifiutarono. Alle 7.06 del 24 gennaio del 1989, Theodore Robert Bundy fu giustiziato con una scarica di corrente di oltre 2000 volt che attraversò il suo corpo per 10 minuti. Fu proclamato morto alle 7.16 del mattino. Con una procedura insolita, il suo corpo fu cremato e le ceneri sparse sulle Taylor Mountains dello stato di Washington, dove i resti di molte sue vittime erano stati scoperti. Per decifrare un codice devi conoscere la chiave, e per conoscere la chiave devi sapere chi è l'autore. Criminal Nightmares finisce qui. Marco Sodo vi ha accompagnato in questo viaggio dai microfoni di Unica Radio. Vi ricordo i nostri contatti: marco.soddu@unicaradio.it, e su Facebook è presente il gruppo Criminal Nightmares. Inoltre, sul sito della radio potete scaricare il podcast della prima puntata. A venerdì prossimo.